Laser.
Quest'anno è il 30° anniversario della prima missione del satellite a filo, del satellite Tethered, che ha volato giusto appunto nell'estate del 1992, e a bordo c'erano due cittadini europei, Claude Nicollier e Franco Malerba. Claude Nicollier è ben noto agli amici svizzeri, ha fatto anche altre missioni, è un personaggio pubblico di prima grandezza. In Italia sono stato io il primo a volare nello spazio dopo una lunga rincorsa, diciamo così, perché tanto io quanto Claude abbiamo partecipato alla primissima selezione di astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, nel 1977-78, e alla fine ci siamo ritrovati assieme, Claude ed io, a volare assieme per la prima volta nel 92. A quei tempi le missioni erano molto più rare, l'accesso degli europei al volo astronautico inevitabilmente con gli americani o con i russi eventualmente era centellinato, e quindi le opportunità capitavano ogni certo numero di anni. La missione fu una missione molto ricca di avvenimenti, era una missione molto avveniristica, dovevamo rilasciare un satellite scientifico, tra l'altro made in Torino, con molti strumenti portati dalla comunità scientifica italiana e soprattutto dalla comunità scientifica internazionale e americana, perché era un volo in collaborazione con la NASA e con gli Stati Uniti, e questo satellite doveva rimanere attaccato allo shuttle da un lungo cavo, un cavo che poteva svolgersi fino a 20 km di lunghezza. Il cavo era tra l'altro anche un cavo conduttore, per cui intersecando nel suo volo orbitale il campo magnetico terrestre generava una differenza di potenziale elettrico tra i due estremi, il satellite e lo shuttle, elevatissima, tenuto conto della grande velocità orbitale, 8 km al secondo, della intensità del campo magnetico terrestre, che è quella che il creatore ci ha dato, e anche della lunghezza del cavo, che quanto più lungo fosse, tanto più grande sarebbe questa differenza di potenziale. Con questa differenza di potenziale potevamo da una parte raccogliere elettroni liberi nella ionosfera a livello del satellite, dall'altra a livello dello shuttle con un cannone elettronico emettere elettroni, e quindi generare un vero e proprio circuito elettrico nello spazio che generava potenza elettrica a scapito della velocità dello shuttle, naturalmente una differenza infinitesima, ma comunque giusto per far tornare i conti. Alla fine della missione la nostra collega Marsha Ivins, una donna astronauta, le donne sono astronaute, non sono precluse dal volo spaziale, fece suonare a bordo l'alleluia di Handel per via della grande, come dire, soddisfazione dopo tanta fatica.
Trent'anni fa Franco Malerba sale quindi a bordo dello shuttle in qualità di astronauta scientifico. È un'epoca in cui i ruoli a bordo di una nave spaziale sono nettamente distinti. Le navi di allora, molto meno automatizzate di quelle di oggi, richiedevano infatti specifiche e notevoli competenze di pilotaggio manuale. Per questo, accanto agli astronauti scientifici che si occupavano dello svolgimento delle missioni di ricerca una volta in orbita, cruciale era il ruolo degli astronauti piloti.
Io sono un astronauta che ha come background la scienza e la tecnologia. In effetti diciamo pure che esistono due filoni tipici nel mestiere dell'astronauta: quello dell'astronauta scientifico che impara a volare e quello del pilota che impara a diventare scienziato. Io appartengo alla prima categoria, in effetti ho anche un brevetto di pilota, ma non sono un pilota da migliaia di ore di volo di combattimento, sono per il volo turistico, quindi il mio background è scientifico. Ma se noi andiamo a guardare proprio quell'iniziale bando dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, che voleva reclutare il suo primo astronauta nel 77, ho conservato quel ritaglio di giornale che fu l'inizio di tutto. Quel giornale diceva: si cerca uno scienziato o un ingegnere fluente in un certo numero di materie scientifiche, il più largo possibile, perché la missione sarà una missione multidisciplinare, che abbia una buona salute, una buona disponibilità a muoversi, che abbia una certa età, insomma c'erano degli altri criteri, ma soprattutto era interessante questo fatto che si cercava un scientist or engineer, non era necessario avere un brevetto di pilota per fare quel mestiere. E in effetti a bordo dello shuttle l'equipaggio era ben organizzato, addirittura quasi separato, anche se ovviamente si lavorava assieme, tra equipaggio di volo e equipaggio di missione. L'equipaggio di volo fatto dal comandante, dal pilota, con il supporto del cosiddetto flight engineer, era specializzato nel portare su e giù lo shuttle con la massima precisione e con la massima accuratezza, mentre l'equipaggio di missione era specializzato nelle attività che si sarebbero fatte in orbita. Oggi le nuove astronavi che portano gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, il Crew Dragon in particolare, che sembra un po' lo stato dell'arte, no? In questo tipo di attività, è praticamente tutto automatico. Gli astronauti, eventualmente anche i turisti spaziali, salgono a bordo, allacciano le cinture e poi ci pensa la macchina a portarli a destino. Viceversa, a destino possono trascorrere dei mesi. Abbiamo visto le missioni tipiche della Stazione Spaziale Internazionale, sono stazioni di mesi, durante le quali si farà pure delle manovre, si farà pure della manutenzione, ma lo scopo principale è quello di fare della ricerca scientifica.
La maggiore automazione che caratterizza le navi spaziali moderne ha quindi ridimensionato il ruolo del pilota oggi, ruolo che rimane fondamentale in caso di malfunzionamenti o emergenze. La componente scientifica delle missioni è però oggi preponderante rispetto alla performance di volo e di conseguenza anche la figura dell'astronauta scientifico ha acquisito maggiore importanza. Ma com'era essere astronauta e addestrarsi nell'era del programma Shuttle? Come si costruiva l'esperienza necessaria per diventare astronauta? Franco Malerba.
Quello era un tempo pionieristico nel quale è evidente che esperienze precedenti non erano previste, non era nemmeno poi così facile lavorare nel settore aerospaziale, era più normale, era più attraente l'elettronica o altre scienze più popolari. Dopo aver quasi vinto la selezione del 77-78 dell'ESA, ho avuto una borsa di studio all'ESA e sono stato all'ESA per 2 anni e più, e questo mi ha dato davvero le radici della competenza spaziale, mi ha dato anche le conoscenze, mi ha dato anche i riferimenti, come funziona il sistema europeo e nazionale per lo spazio. Sono diventato anche un tantinello noto, diciamo così, per cui ho avuto la porta poi spianata proprio da questo primo evento, di cui tra l'altro ci fu una discreta visibilità mediatica, perché era la prima volta che c'erano degli astronauti europei che avevano questa opportunità di volare. Ricordo un articolo che mi ha scaldato il cuore, si parlava dell'astronauta della porta accanto. Eravamo abituati nel pensiero collettivo a considerare gli astronauti come eroi di un altro mondo, no? Come protagonisti della competizione America, Unione Sovietica. Viceversa, improvvisamente si scopriva che c'era uno dei nostri con il quale ci potevamo confrontare, parlare la stessa lingua e raccontarci l'avventura.
Oggi le agenzie spaziali private promettono per il prossimo futuro che chiunque, o meglio chiunque abbia abbastanza soldi e ce ne vogliono tanti, potrà provare l'esperienza del volo spaziale. In realtà lo spazio e l'assenza di gravità richiedono ora come in passato una certa predisposizione fisica oltre che mentale, per reggere una condizione così profondamente diversa da quella naturale. Chiedo allora a Franco Malerba come è stato l'addestramento e che tipo di caratteristiche, di requisiti sia fisici che mentali, ha dovuto lui dimostrare o sviluppare per poter diventare astronauta.
Io sono stato uno sportivo, anche e soprattutto uno che aveva piacere di sperimentare diversi sport da ragazzo, quindi ho fatto lo scalatore, ho scalato in montagna fino a discreti livelli nelle Dolomiti in particolare, quindi anche perché trovo che la scalata in montagna è una formidabile messa in pratica delle leggi della meccanica, bisogna saper utilizzare gli appigli nel modo migliore, e poi nuoto subacqueo, volo, insomma tutte attività che non sono proprio consuetissime, e questo credo che fosse già un punto di partenza buono, perché quando nelle prove ti portano su un aeroplano che fa qualche manovra acrobatica, se uno non è mai stato a bordo di un aeroplano piccolo, diciamo di questi che fanno acrobazia, probabilmente sta male, quindi questo era già un primo elemento di vantaggio. Va detto che poi però le prove mediche, fisiche, queste sono misteriose, nel senso che ti prelievano del sangue, ti misurano, ti fanno dei raggi X, si spera che vada bene, ma non è che uno può prepararsi, no? Quindi forse sono stato fatto bene all'origine da questo punto di vista. Ricordo alle prove che facemmo a Farnborough, perché le abbiamo fatte in posti diversi, c'era una certa logica già europea di coinvolgere paesi diversi in questa procedura di selezione, quindi alcuni pannelli di selezione furono a Parigi, altri furono in Olanda, altri furono in Gran Bretagna all'epoca, no, anche adesso la Gran Bretagna fa parte dell'ESA e quindi era normale che così fosse. Ebbene, ricordo che a Farnborough, dove subimmo tutti quanti un certo numero di prove molto spinte, in particolare sull'orecchio interno, sugli organi dell'equilibrio, insomma, misurati con tecniche anche un po' invasive, l'acqua calda, l'acqua fredda, il gradiente termico, uno schermo che gira, insomma, cose strane, e un giornalista chiese al medico che coordinava queste selezioni, il dottor Benson, ricordo, e gli disse: ma insomma questi individui sono perfetti, e Benson rispose: no, non abbiamo ancora trovato il loro difetto.
Ma se dal punto di vista del corpo degli astronauti alcuni requisiti fisici, verificati con una serie di esami approfonditi, sono necessari ora come allora, quello che è cambiato sono le tecnologie che circondano gli astronauti. I vettori, l'elettronica di bordo, i materiali, il software. Come sono cambiati i mezzi per andare nello spazio dai tempi dello shuttle?
Lo shuttle era una macchina avanzatissima dal punto di vista tecnologico, soprattutto era un conglomerato di tecnologie diverse per poter fare tante cose diverse. Difatti era al tempo stesso un razzo alla partenza, e quindi aveva una spinta straordinaria, era in grado di volare come una stazione spaziale e di manovrare in orbita in modo estremamente vario ed elegante, quindi posizionarsi per osservazioni diverse, per assecondare anche gli esperimenti che si facevano a bordo, ivi compreso il nostro famoso satellite a filo, e poi era in grado di rientrare come un aeroplano, anche se un aeroplano aliante. E tra l'altro lo shuttle poi, grazie proprio a queste sue capacità di trasporto in orbita di carichi molto importanti, è stato indispensabile per costruire la stazione spaziale internazionale. Era anche una macchina pericolosa, si è visto, perché purtroppo ha il record degli astronauti perduti, 14 persone, di cui tra l'altro uno io conoscevo molto bene, Judy Tresnik, era stata dottoranda all'NIH giusto nello stesso periodo in cui c'ero stato io, tant'è che abbiamo anche scritto un paper assieme, e quindi diciamo che ho una particolare sensibilità per questo disastro del Challenger nel quale essa ha perso la vita.
Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Engines throttling up, 3 engines now at 104%.
Challenger, go at throttle up.
It happened just over 1 minute into flight.
velocity 2900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles.
From mission control, silence.
I nuovi lanciatori sono, relativamente parlando, più semplici dello shuttle. Anche l'SLS è un vettore tradizionale con dei motori che poi sono una riedizione dei motori dello shuttle, i booster laterali sono gli stessi dello shuttle, quindi non c'è una straordinaria evoluzione in questo mondo, anzi direi quasi che si è fatto un passo indietro. Dove invece si sono fatti dei passi avanti molto importanti è nell'elettronica di guida. Lo stesso shuttle ha avuto degli upgrade durante la sua vita, per cui si è passato dagli strumenti analogici a quelli digitali, ai touchscreen, quindi a situazioni simili a quelle di cui abbiamo contezza tutti i giorni utilizzando lo smartphone.
Uno dei fattori che hanno cambiato lo scenario spaziale in questi ultimi anni è la nascita della cosiddetta space economy. Un numero crescente di soggetti privati ha iniziato infatti a vedere interessanti opportunità di profitto nello spazio, cosa che a sua volta ha rilanciato l'intero settore che fino ad oggi era popolato unicamente dalle agenzie spaziali dei vari stati, o unioni di stati come nel caso dell'Europa. Questo che conseguenze ha avuto e avrà nei confronti degli ideali che hanno ispirato la prima epoca spaziale? Quegli ideali di ricerca, di conoscenza, di collaborazione, di esplorazione, di unione tra i popoli che lo spazio ha rappresentato finora, lasceranno il posto alla competizione di mercato? Franco Malerba.
La storia dell'esplorazione spaziale ha avuto delle tappe, il cui avvio spesso ha coinciso con un orientamento, con un impegno dell'amministrazione americana. Questo è stato ovviamente il tema dello sbarco sulla Luna, è stato il tema della costruzione dello Space Shuttle, poi ci fu l'iniziativa Strategic Defense Initiative, la Star Wars, no? Un po' folle di Reagan, che però è stata l'ambiente nel quale si è sviluppata la navigazione satellitare. È lì che si è percepita l'esigenza di avere un sistema di puntamento e di posizionamento nello spazio che poi, guarda caso, è diventato utile sulla Terra. Poi c'è stato anche una spinta dell'amministrazione Obama verso la commercializzazione dello spazio. Ci fu una serie di act, come si dice nel linguaggio legale americano, lo Space Commercialization Act, che hanno veramente incoraggiato il privato a prendere l'iniziativa e quindi a sostituirsi ovunque fosse possibile all'iniziativa pubblica, riservando l'iniziativa pubblica all'esplorazione lontana e quindi alle cose che ovviamente non hanno un ritorno economico a breve termine. E questa politica è stata anche supportata da ingenti finanziamenti, per cui non è che Elon Musk o Jeff Bezos o questi altri personaggi famosi della New Space Economy hanno giocato esclusivamente denaro loro, sono stati ampiamente aiutati nei loro sviluppi da denaro pubblico, ma la responsabilità della realizzazione del nuovo prodotto, diciamo così, era loro anziché essere della NASA. Questa è stata la vera transizione. Su questa strada si sono introdotti nuovi modi di operare nello spazio, probabilmente più efficaci dal punto di vista economico, magari un po' meno sofisticati dal punto di vista tecnologico, perché gli ingegneri della NASA, gli ingegneri dell'agenzia cercano sempre la soluzione più elegante, mentre l'imprenditore cerca la soluzione più efficace e più rapida. Quindi oggi abbiamo di fatto un lanciatore sul mercato, il Falcon, che è estremamente competitivo. Ora, se poi andiamo ad ascoltare l'analisi che Arianespace fa delle politiche politiche spaziali di SpaceX, scopriamo che ci sono anche delle manipolazioni finanziarie che lo fanno sembrare ancora più competitivo di quanto in realtà non è, ma è un fatto che non si può prescindere dall'esistenza della dimensione privata nel settore dei lanciatori ed anche nel settore dei satelliti. Qui interviene invece un altro fattore che è molto interessante ed è un fattore tecnologico. Guarda caso, tutto l'investimento che è stato fatto per metterci in tasca lo smartphone e quindi l'evoluzione delle batterie, l'evoluzione delle telecamere che sono diventate piccolissime, hanno permesso di fare dei satelliti piccoli che quindi richiedono anche meno capacità di lancio perché pesano meno e che hanno delle formidabili performance. Quindi sono molte le forze in gioco. Certo, andando a sfidare noi stessi con il ritorno alla Luna e con l'ipotesi di imparare a vivere e sopravvivere in territori così lontani e così inospitali, ci insegnerà tante cose quanto alla sobrietà dell'utilizzo delle risorse terrestri. Quando penso, perché questo è un tema del quale mi sono occupato recentemente, del come produrre piante indispensabili per l'alimentazione quando ci allontanassimo da non poter più essere efficacemente riforniti da terra, è una sfida non da poco. Ricreare un ambiente fertile, ricreare questo meccanismo virtuoso per cui le piante offrono ossigeno da respirare all'astronauta, l'astronauta restituisce CO2 che viene riciclata dalle piante, i rifiuti devono diventare concime, tutta l'acqua deve essere riciclata fino all'ultima goccia, e tutto questo è l'estremo di ciò che dovremmo cominciare a fare anche sulla Terra.
Quanto l'esperienza del viaggio nello spazio può cambiare in profondità una persona, la sua prospettiva verso il mondo, verso l'universo? Spesso gli astronauti tornano a Terra con una rinnovata consapevolezza della fragilità del nostro pianeta, ma anche della futilità dei confini e dei conflitti che lo attraversano. Franco Malerba.
Ci sono due cose che tutti gli astronauti ricordano con particolare emozione e con particolare enfasi, e sono la vista della Terra di lontano e l'esperienza dell'assenza di peso. Sono tutte e due esperienze che ci riposizionano, per così dire, nell'equilibrio cosmico. La vista della Terra ci dà l'impressione di un piccolo mondo, molto bello tra l'altro, molto fragile, molto riconoscibile perché è il nostro, riconosciamo i profili delle coste, riconosciamo i colori delle montagne, dei mari, e che però è un tutt'uno, e quindi è un po' difficile immaginare tutte le complessità che poi si incontrano nel vivere comune a terra. Siamo marinai della stessa nave, si dovrebbe quindi operare in un modo assai integrato e coeso. L'altra è l'esperienza dell'assenza di peso. Paradossalmente l'assenza di peso potrebbe sembrare una situazione eccezionale, no? Sulla Terra siamo sempre incollati al pavimento, non c'è verso di chiudere un interruttore e galleggiare come possiamo spegnere la luce, no? Eppure quella è la situazione normale. Nello spazio non c'è necessariamente una gravità che ci incolla da qualche parte. È una esperienza di relatività, diciamo così, ma non intesa in senso matematico, ma più in senso filosofico. C'è una riflessione che stiamo portando avanti, tra l'altro, nell'ambito dell'Accademia dell'Era e delle Spas, sulle motivazioni profonde, sulle motivazioni antropologiche, se così posso dire, del volo umano nello spazio. Da una parte sappiamo bene che non possiamo andare più là di Marte. Marte è la meta ultima alla quale possiamo immaginare di puntare, però già tutto questo, il ritorno alla Luna e la prospettiva di Marte, ci pongono delle domande fondamentali. Se immaginiamo un astronauta su Marte che telefona a qualcuno sulla Terra, ci sarebbero già delle latenze tra il tempo di transito del messaggio in arrivo da Marte, nel messaggio di ritorno verso Marte, assolutamente insostenibili. Quindi questo ci pone la domanda di fino a che punto l'uomo è capace di adattarsi a nuove sfide, a nuovi ambienti. Indubbiamente c'è nella nostra storia antropologica un track record, una serie di esperienze assolutamente favorevoli. Siamo riusciti a partire dall'Africa centrale, dove le prime forme di ominidi si sono manifestate. Abbiamo poi popolato tutto il pianeta Terra, anche nelle zone più fredde, nelle zone più desertiche. Quindi abbiamo imparato con la tecnologia a sopravvivere in situazioni anche molto, molto inospitali, molto difficili. Questo ci fa essere fiduciosi che, per quanto riguarda il ritorno alla Luna, saremo in grado, grazie alla tecnologia, a mettere a punto delle tecniche, dei sistemi che ci permetteranno di utilizzare favorevolmente l'ambiente lunare. Resta il fatto che la Luna è vicina alla Terra ed è anche l'unico corpo celeste vicino alla Terra, anzi è una specie di promontorio della Terra. Tutto questo ci fa dire che in fondo la Luna è un passo accessibile. Viceversa, più lontano sarà molto difficile. Basta prendere tre immagini che a mio avviso sono molto significative, le ho riportate in questo mio ultimo libro, che sono l'immagine della Terra vista dalla stazione spaziale, l'immagine della Terra vista dalla Luna e l'immagine della Terra vista da Marte. Allora, l'immagine della Terra vista dalla stazione spaziale è un'immagine bella, è una cartolina che ci piace, la sentiamo nostra. L'immagine della Terra che sorge dietro alla Luna, l'immagine che hanno visto gli uomini dell'Apollo 8, è un'immagine suggestiva che ha riportato quegli uomini a rileggere la Genesi, a domandarsi le radici primigenie dell'essere. La vista della Terra e della Luna da Marte sono due puntini luminosi difficilmente distinguibili nel resto del firmamento, e quindi veramente lì ci si può porre la domanda: chi sono gli astronauti della missione Marte?